Credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio. A quanti ci seguono, un cordiale saluto e benvenuti all'ascolto. Oggi parliamo di un programma proposto da Franca Salerno. Il 23 novembre 1927 veniva trucidato padre Michele Pro della Compagnia di Gesù. Ne ripercorriamo la storia perché non si dimentichi mai quanti come lui si sono immolati per la fede e la libertà.
Città del Messico, venerdì 18 novembre 1927. Sono le 3 del mattino quando Maria Valdés avverte un discreto bussare alla porta del suo appartamento al numero 22 di via Londra. Svegliata di soprassalto dal prolungato abbaiare di un cane, si sta consultando con una delle domestiche, la quale la rassicura che non c'è niente di cui preoccuparsi. L'affittacamere si affaccia a una finestra convinta che si tratti di un penitente che, per sfuggire alla stretta sorveglianza cui sono sottoposti i cattolici da qualche tempo, ha approfittato delle tenebre per mettersi in contatto con il prete che da alcuni giorni è suo ospite insieme a due fratelli. Guardando dalla finestra, Maria Valdés si rende conto con estremo stupore che in giardino ci sono 20-25 soldati armati di tutto punto. A conoscenza delle persecuzioni cui i sacerdoti sono sottoposti, la sua prima preoccupazione è di trovare il modo per mettere in salvo il religioso, ma non fa in tempo. Agenti della polizia segreta, guidati da Alvaro Basail e Antonio Quintana, fanno irruzione e armi in pugno arrestano i tre inquilini, non prima però che padre Michele Pro sia riuscito ad impartire l'assoluzione ai suoi fratelli, Roberto e Umberto.
Alvaro Basail fa rilevare alla donna il pericolo al quale si è esposta ospitando in casa dei dinamitardi che assassinano in nome di Cristo. A Maria Valdés, che ancora non conosce la vera identità del sacerdote che stanno portando via, torna in mente un particolare notato il giorno prima, durante la celebrazione della messa, quando al momento dell'elevazione lo aveva visto sollevarsi da terra, e si convince di trovarsi in presenza non già di un delinquente, bensì di un santo. Il padre Pro, congedandosi e presagendo quale sorte gli verrà riservata, le fa dono dei suoi paramenti sacri. Uno dei poliziotti lo rassicura che in questura non gli accadrà nulla, ma padre Pro, con altrettanta decisione, replica:
«Mi uccideranno. Conosco i delitti e i soprusi che da 2 anni si commettono in questura».
Quindi si avvicina all'armadio in cui sono custoditi i paramenti e preleva un piccolo crocefisso che bacia devotamente e infila in una tasca dei pantaloni. Poi, mentre la padrona di casa gli offre una specie di poncio perché possa ripararsi dal freddo, dei suoi soprabiti aveva fatto dono ai poveri, le confessa la sua vera identità. Maria Valdés si inginocchia, imitata da Teresa Camacho e Luisa Galindo, le sue 2 domestiche. E ne invoca la benedizione. Padre Pro traccia il segno della croce e si congeda con il saluto che è diventato quasi la parola d'ordine dei cattolici messicani.
Viva Dio, viva la Vergine di Guadalupe.
Cominciò così l'ultimo atto della tragedia che avrebbe fatto di padre Michele Pro, gesuita, un martire di Cristo Re.
Señor Dios de los cielos.
Michele Pro era nato a Guadalupe, in Messico, il 13 gennaio 1891, da Michele Pro, ingegnere minerario, e Giuseppina Juarez. Fu battezzato il 17 dello stesso mese, ricevendo i nomi di Michele Agostino Giuseppe Raimondo. Terzo di 11 figli, trascorse la fanciullezza nel sano ambiente della famiglia, di agiate condizioni economiche e di profonde convinzioni religiose, a causa delle quali subì poi, ai tempi della rivoluzione, la confisca dei beni. Ricevette la cresima e la prima comunione il 19 marzo 1898 nella città di Concepción del Oro, dove i genitori si erano nel frattempo trasferiti.
Nel 1906, all'età di 15 anni, il padre, appena nominato agente della Segreteria dell'Agricoltura e del Commercio per la sezione delle miniere, pensò di coinvolgerlo nel suo lavoro presso l'agenzia mineraria di Concepción del Oro, dove il giovane Michele poté rendersi conto della durezza del lavoro e della condizione di vita dei minatori, il che gli lascerà un segno per tutta la vita. Al tempo stesso ricevette da sua madre continui esempi di carità verso i poveri e gli infermi, per i quali ella aveva fondato un ospedale in cui talvolta Michele prestò i suoi servizi. La vita sociale lo portò a frequentare ragazze, prendere parte a feste e riunioni. Era amato da tutti per il suo carattere aperto e allegro.
Tra i 16 e i 17 anni, Michele prese parte a una predicazione popolare data da alcuni padri della Compagnia di Gesù. Consigliato dai missionari, seguì più tardi un corso di esercizi spirituali in completo ritiro. Avvertì così la prima chiamata alla vita sacerdotale, ma questa prospettiva gli costava molto e richiese un periodo di meditazione. La vocazione e l'ingresso nella vita religiosa delle sue due sorelle maggiori, Maria della Concezione e Maria della Luce, lo aiutarono a superare le perplessità che ancora lo trattenevano e nel 1911 chiese e ottenne la missione alla Compagnia di Gesù. Fu il padre ad accompagnarlo il 10 agosto a Egliano, presso Zamora, per il noviziato. Sincero e aperto con i superiori, fu molto stimato dai compagni per il suo carattere allegro durante il tempo di ricreazione, per la sua serietà e la profonda pietà nella vita spirituale. Si distinse per la fedeltà ai suoi doveri religiosi e la carità con tutti, anche durante il periodo di formazione passato in Belgio.
Le eccezionali qualità di padre Pro nel trattare con gli operai non erano sfuggite al suo padre provinciale, il quale in una lettera al padre generale così scriveva:
«Occorre qui un uomo che sia popolare fra gli operai, che tratti familiarmente con essi, che si adatti ai loro consumi, che li attiri a sé con i suoi discorsi e la sua maniera stessa di parlare. Un uomo che mantenga in essi il buon umore e li comprenda, al quale possano rivolgersi liberamente e con gioia. Fratel Pro farà molto del bene».
Il 30 agosto 1925 padre Miguel ricevette il presbiterato e il giorno dopo celebrò la sua prima messa. Appena ordinato sacerdote, trascorse una decina di giorni a Parigi presso la Question Populaire di Vanves, come lui stesso scrisse ad un amico, per orientarmi un poco e prepararmi del lavoro per tutto l'anno.
I disegni di Dio su di lui erano però molto diversi da quelli che egli immaginava. Verso la fine del mese di ottobre, la sua salute era peggiorata a tal punto che i superiori si videro obbligati a inviarlo in una clinica di Bruxelles per i necessari accertamenti. Dal 17 novembre 1925 al 16 maggio 1926, padre Pro subì 3 interventi chirurgici e trascorse 2 mesi nel convalescenziario di Hyères. Sia qui, come già nella clinica di Bruxelles, padre Michele lasciò un ricordo incancellabile di sé per il suo profondo spirito di pietà, una virtù non comune, come pure per la sua giovialità, anche in mezzo alle maggiori sofferenze. I medici non nascosero ai superiori della Compagnia di Gesù i timori circa la salute di padre Pro, per cui si decise di farlo tornare subito in Messico, senza che terminasse il quarto anno di teologia.
Il gesuita accettò volentieri la volontà del Signore, manifestando al tempo stesso la convinzione di poter recuperare le forze ed essere così in grado di lavorare nella sua patria, anche perché confidava nella grazia che aveva intenzione di chiedere alla Vergine di Lourdes. Vi andò in effetti e celebrò la messa nella grotta, in cui trascorse praticamente tutto il tempo della sua sosta al santuario mariano.
Lasciami vivere accanto a te, madre mia, per tener compagnia alla tua solitudine triste e al tuo profondo dolore. Lasciami sentire nella mia anima il lamento doloroso dei tuoi occhi, lo strazio del tuo cuore. Ciò che voglio, Vergine addolorata, è stare vicino a te, in piedi, per fortificare il mio spirito con le tue lacrime, consumare il sacrificio con il tuo martirio, sostenere con la tua solitudine il mio cuore, amare il tuo e mio Dio con l'immolazione della mia persona.
Il 20 giugno padre Pro salpa da Saint-Nazaire per fare ritorno in patria, dove arriva il 7 luglio sbarcando a Veracruz. Trova il Messico in una situazione completamente diversa da quella in cui era vissuto. Nonostante le leggi antireligiose, al suo arrivo non viene molestato, quantunque dai suoi documenti personali risulta la sua condizione di sacerdote.
Il 31 luglio entra in vigore la legge promulgata il 14 giugno precedente dal presidente Calles, che pretendeva di sottomettere la Chiesa messicana all'autorità civile. Dalla stessa data l'Episcopato messicano decide di sospendere il culto pubblico nelle chiese. I religiosi debbono disperdersi. Padre Pro, con l'approvazione dei suoi superiori, si rifugia in casa dei suoi familiari, dove continua ad esercitare privatamente il ministero sacerdotale. Per sfuggire all'attenzione della polizia, padre Michele si reca ogni giorno in un posto diverso per celebrare la messa e per amministrare i sacramenti. Ma una volta che durante una festa i cattolici avevano fatto piovere una pioggia di manifestini inneggianti a Cristo Re, padre Pro e i suoi fratelli furono sospettati di esserne gli organizzatori. Padre Pro fu arrestato e passò la notte in prigione. Fu rilasciato il giorno dopo, ma da quel momento la polizia non lo perse più di vista.
Il pericolo di finire in carcere divenne tanto grave che i superiori ordinarono a padre Pro di nascondersi per alcuni mesi, febbraio-marzo del 1927, e di questo periodo egli approfittò per studiare. In una lettera del 12 febbraio, indirizzata al suo provinciale, fa un ampio resoconto dell'attività svolta.
Con la partenza di padre Ambia, il lavoro è aumentato, perché per quanto mi è possibile, mi sono incaricato della parrocchia della Sacra Famiglia. Prima che le cose volgessero al peggio, avevo i miei centri eucaristici, dove mi recavo tutti i giorni a portare da 300 a 400 comunioni. Il primo venerdì le cifre erano quasi triplicate e ogni mese aumentavano 900, 1300, 1500 comunioni. Degli altri miei ministeri ho perduto il computo. La cura degli ammalati è stata la mia occupazione prediletta, come pure il viatico e l'estrema unzione. Battesimi e matrimoni a iosa, soprattutto nella classe operaia. Confinato ora in una stanzetta, senza altra vista che il cortile del vicino, ho la proibizione di farmi vedere spesso. L'obbedienza val meglio del sacrificio, quindi non mi sono mosso di qua. Che è mai la vita? Perderla per i fratelli non equivale forse a salvarla? Certo, non bisogna perderla stupidamente, ma quando devono battersi, figli dell'Oyola, se al primo colpo di fucile voltano le spalle? Il massimo che possono farmi è uccidermi, ma questo non accadrà che nel giorno e nell'ora scelti dal buon Dio.
I superiori si lasciarono commuovere da tanti e così insistenti argomenti e padre Pro poté tornare alla sua normale attività, prediligendo ancora una volta i più umili.
Tu eres mi hermano. mano del alma realmente el amigo, que en todo camino y jornada está siempre conmigo.
Aunque eres un hombre, aún tienes alma de niño, aquel que me da su amistad, su respeto y cariño.
Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos y tú no cambiaste, por fuertes que fueran los vientos.
Il padre Pro svolse il suo ministero sacerdotale con estrema abnegazione e forza d'animo, proprio nel periodo più duro della persecuzione antireligiosa. Il suo lavoro apostolico in patria durò poco più di un anno. Era arrivato all'inizio di luglio del 1926, fu ucciso il 23 novembre 1927. Il motivo del suo arresto fu l'accusa di aver partecipato all'attentato contro il generale Obregón, ex presidente del Messico, che al termine del proprio mandato aveva imposto l'elezione di Calles. L'accusa era una calunnia. Il padre Pro e i suoi fratelli erano all'oscuro di ogni cosa e seppero dell'attentato fallito soltanto la sera di quel giorno. Nonostante la palese innocenza e la confessione esplicita del responsabile dell'attentato, i fratelli Pro furono arrestati.
In prigione padre Pro prega e fa pregare i prigionieri delle celle vicine. Canta e fa cantare fra l'altro la marcia di Sant'Ignazio per sollevare l'animo di tutti. Cerca di confortare gli altri. Non dice nulla direttamente del crimine che gli si imputa. Ripete a suo fratello:
dal momento che siamo innocenti, speriamo con fiducia di uscire liberi.
Il 22 novembre, fra le 19 e le 20, Michele subisce il suo ultimo interrogatorio e al fratello Roberto confida:
ora credo che le nostre deposizioni siano terminate. Suppongo che nomineranno un tribunale competente al quale saremo consegnati. Il Signore vedrà.
Verso le 23 scendono nei sotterranei della polizia i generali Cruz e Lopez, uomo sanguinario particolarmente accanito contro i cattolici e quanti si oppongono ai piani del governo, accompagnati da vari colonnelli e da alcuni fotografi.
C'è anche il corrispondente dell'Excelsior che a padre Pro domanda se è sacerdote. Lui conferma, aggiungendo di essere gesuita. Poi ribadisce di essere, in quanto amico dell'ordine, assolutamente estraneo all'attentato commesso contro Obregón.
Ritornati nelle celle con il divieto di scambiarsi anche una sola parola, Michele e Roberto Pro non possono nascondere la pessima impressione e i timori accesi dalla visita di Lopez e soci. In particolare, padre Miguel, rivolto al fratello, commenta:
adesso sì che le cose si fanno serie. Chissà cosa intendono fare questi signori. Temo non sia nulla di buono. Domandiamo a Dio rassegnazione e forza per quello che ci attende.
Per tutta la notte, dal 22 al 23 novembre, si avverte un movimento insolito tra le persone incaricate della vigilanza. La mattina, alle 10:20, si presenta il capo della polizia, Mascorro, che chiama ad alta voce Michele Agostino Pro. Nessuno gli aveva notificato la sentenza di morte, né avrebbe potuto, non essendoci stato alcun processo giudiziario. Padre Pro è senza la giacca e Mascorro gli ordina di infilarsela. Lo aiuta il fratello Roberto, al quale stringe forte la mano, presagendo che possa trattarsi dell'ultimo addio. Ed è così.
Il capo degli agenti, Antonio Quintana, si avvicina al sacerdote e gli chiede perdono per quello che sta per accadere. Padre Pro non solo lo perdona, giunge a ringraziarlo. L'ultimo suo desiderio è di pregare per qualche istante. Si inginocchia e da una tasca toglie la corona del rosario e un crocefisso che bacia.
Ciò che voglio, Vergine addolorata, è stare vicino a te, amare il tuo e mio Dio, con l'immolazione della mia persona.
Padre Pro cade con le braccia distese. Un soldato si avvicina e gli dà il colpo di grazia alla tempia. Sono le 10:38 del 23 novembre 1927.
La fama di martire del padre Pro non fu provocata artificiosamente per l'effetto passeggero delle circostanze. Nel 1935, 8 anni dopo la sua morte, nel processo ordinario per la sua beatificazione e al termine del processo apostolico avvenuto nel 1954, tutti i testimoni sono concordi nel dichiarare che detta fama non solo perdura, ma anzi col passare del tempo va crescendo.
L'idea di accettare la morte come testimonianza della propria fede ha accompagnato padre Michele Agostino Pro per tutta la vita. Ce ne danno testimonianza persone diverse. Il fratello Roberto conferma.
In tutti i suoi consigli, conversazioni, esortazioni, non solo chiedeva come grazia speciale il premio del martirio, ma insisteva anche con noi perché a nostra volta chiedessimo questa grazia per lui e per noi.
Ecco perché nel momento del sacrificio supremo, davanti al plotone d'esecuzione, padre Michele, dopo aver baciato il crocifisso e aver incrociato le braccia sul petto, alzò lo sguardo al cielo e volle gridare tutta la sua fede esclamando «Viva Cristo Re!».
Fu il coronamento di una brevissima vita di apostolato sacerdotale dedicato soprattutto agli operai, ai giovani, alla gente semplice. In un'epoca di ingiustizie e di persecuzioni non cedette mai alla tentazione della violenza che umilia l'uomo e ne distrugge la dignità, la vita e la libertà.
Il 25 settembre 1988 Giovanni Paolo II procede alla beatificazione del padre gesuita Michele Agostino Pro, martire per la fede, ponendolo come esempio al popolo di Dio.
Tutti nella Chiesa, in forza del battesimo, partecipano alla missione di Cristo, del grande profeta, del Figlio che è sul trono del Padre. La partecipazione a tale missione profetica risalta in particolare misura nella vicenda dei santi, di coloro che mediante la parola del Dio vivente sono consacrati nella verità. Un motivo d'allegria per la Iglesia Universal e specialmente per la Iglesia de México es la beatificación del padre Miguel Agustín Pro, sacerdote jesuita, cuyas virtudes hoy exaltamos y proponemos al pueblo de Dios. Él es una nueva gloria para la amada nación mexicana y para la Compañía de Jesús.
E sulle note di questo Alleluia ci congediamo da voi, amiche ed amici in ascolto. Ringraziamo gli attori che hanno collaborato al microfono: Gianni Bersanetti, Pierpaolo Cuna, Davide Marzi, Stefano Onofri, Roberta Maccaroni che ha realizzato la parte tecnica, e grazie a tutti voi che ci seguite sulle frequenze della Radio Vaticana in diretta 105 FM.